altre parole.
L'attentato alle Torri Gemelle, con la conseguente invasione dell'Afghanistan da parte degli Stati Uniti, ha aperto un ventennio di incertezza, segnato tra l'altro dall'emergere di un nuovo soggetto politico e militare, dalle mille facce, cioè il radicalismo islamico e dal terrorismo. Avrete sicuramente visto dai quotidiani, o se avete ascoltato la nostra rassegna stampa, che alcuni dei terroristi finiti in carcere, catturati dagli americani finiti a Guantanamo, ora sono al vertice del nuovo governo talebano. Prima in Iraq e poi in Afghanistan, le massicce offensive militari e politiche americane hanno dovuto fare i conti con gruppi armati sempre più organizzati, e la retorica dell'esportazione della democrazia non sembra aver dato i frutti sperati. Ecco, in questa settimana così particolare, in cui si chiude il cerchio di 20 anni di occupazione con la partenza dall'Afghanistan e i 20 anni dall'11 settembre 2001, nella quale inizia il processo in Francia, è iniziato ieri il processo in Francia per gli attentati del 2015, ci rendiamo forse conto che questi ultimi 20 anni ci hanno lasciati pieni di incertezze per quanto riguarda il nostro futuro. Buongiorno Sonia Castro.
Buongiorno Mattia, buongiorno agli ascoltatori.
Lei è storica, è professoressa di didattica della storia presso il Dipartimento Formazione Apprendimento della SUPSI, tiene un corso di storia contemporanea presso l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana. Ecco, le lezioni che le nostre società paiono aver tratto dal recente passato sono un po' contraddittorie, e questo forse getta un'ombra sulle prospettive per il futuro. Come la vede una storica come lei?
Ah, sicuramente c'è ancora una difficoltà di leggere il presente in cui viviamo, perché, come si diceva anche nei giorni scorsi, siamo ancora troppo inseriti in quelle dinamiche che in qualche modo traggono origine dal 2001, che in sostanza si risolvono nella fine della Guerra Fredda, quindi di un periodo che ha visto la contrapposizione tra due blocchi antagonisti con modelli economici, politici, sociali, delle relazioni internazionali assolutamente diversi, ma anche appunto esclusivi, no? Dove ciascuno dei due rivendicava in qualche modo l'aspirazione a un ruolo egemonico a livello mondiale. E quindi il venir meno di uno di questi due contendenti in qualche modo ci ha lasciati disorientati. Siamo stati confrontati con il tentativo iniziale degli Stati Uniti di estendere questa egemonia, e l'11 settembre 2001 in qualche modo è proprio un attacco a questo tentativo. Il valore fortemente simbolico è molto chiaro e va in quella direzione. Quale prospettiva, quale ridefinizione anche nelle relazioni internazionali si può aprire in questa fase? Beh, qualcosa di molto complesso. Io peraltro non sono neanche una specialista diciamo in materia geopolitica, ma dobbiamo tener conto che anche i 19 attentatori delle Torri Gemelle erano provenienti da contesti anche diversi, non erano tutti afghani della cerchia ristretta di Osama Bin Laden, ma alcuni erano provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, altri erano egiziani, c'era anche un libanese. E quindi questo ci mostra come la situazione sia complessa in uno scenario dove nel frattempo si sono diciamo anche rivelati altri attori internazionali, altri poli. Pensiamo soltanto alla Cina, ma anche alla Russia, che in qualche modo rivendica ancora un ruolo attivo, la Turchia e poi l'Unione Europea. Quindi siamo ancora immersi in queste dinamiche che per noi è molto difficile allo stato attuale riuscire a leggere con lucidità per comprendere bene il presente e quindi poter anche immaginare uno scenario futuro.
Sì, tra l'altro nel nostro spazio riviste, tra poco alle 8.45, parleremo di una lunga analisi di un esperto della zona, di Gilbert Achkar, che così cerca di interrogarsi dopo il ritiro dall'Afghanistan degli americani, quale potrà essere il nuovo ruolo geopolitico della principale potenza mondiale. Quindi anche qui c'è tantissima incertezza, lo ha detto, sono scomparsi i riferimenti ideologici, la guerra fredda è finita, ci troviamo in fondo a interpretare un mondo profondamente cambiato, sembriamo un po' navigare a vista, potremmo dire.
Sì, sicuramente, perché non dobbiamo dimenticare che la guerra fredda non ebbe le sue conseguenze solo nelle dinamiche internazionali, ma ci fu tutta una dimensione culturale molto importante e anche che influenzò profondamente anche la politica interna di tutti gli stati. Noi non potremmo, diciamo, comprendere la cultura dell'Europa occidentale senza tener conto che fu inserita in un contesto appunto di guerra fredda all'interno dell'area, diciamo, di egemonia statunitense, ma possiamo pensare, non lo so, anche a tutti i generi letterari, dalle spy stories ai film di spionaggio, ma anche a manifestazioni artistiche, non so, l'astrattismo anche negli Stati Uniti, che nasce un po' come corrente pittorica in contrapposizione alle vecchie avanguardie europee, ma fino a mutamenti profondi anche nella vita quotidiana, dalla politica interna, basti pensare anche al celebre Don Peppone, cioè Camillo Don Peppone, ma questo è un aspetto di una dinamica che poi è andata di pari passo anche con l'estendersi della globalizzazione per quanto concerne le relazioni economiche e commerciali. Quindi noi siamo confrontati a mutamenti profondi che contemplano la fine in qualche modo delle ideologie, l'avanzata della secolarizzazione, mutamenti anche nel modello familiare, e questo appunto si concretizza, si traduce quasi in un senso di disorientamento, dove noi non riusciamo a leggere il futuro, ma facciamo fatica anche a rivolgerci al passato con occhi lucidi.
Sì, lei dice fine delle ideologie e anche minor presa così dell'elemento religioso sulle nostre società, però dall'altra parte uno di questi nuovi attori in campo che ha imbrogliato un po' tutte le carte negli ultimi ventenni è proprio il contrario, un'ideologia molto forte e che ha una radice religiosa molto forte, no? L'estremismo islamico che oggi vediamo vincere, per esempio, in Afghanistan. Come si può interpretare questo elemento, questo ritorno in una parte del mondo così di un'ideologia anche profondamente legata all'elemento religioso, anche se molti nel mondo musulmano dicono che si tratta di un radicamento alla religiosità assolutamente sbagliato. Sonia Castro.
Ma forse dovremmo tornare indietro agli anni 80-90 per comprendere l'origine di questi movimenti islamici radicali, e non per ultimo ritornare alla rivoluzione islamica del 78-79 in Iran con Khomeini. È lì che forse potremmo appunto individuare anche la nascita di questa nuova forma di lotta, la jihad globale, basata sul martirio. Non dire di quanto di religioso, di profondamente o puramente religioso ci sia in questi movimenti è difficile, perché è molto evidente anche proprio nella composizione, insomma, dei movimenti di cui Bin Laden era uno dei capi, no? Della jihad globale, ma di origine anche palestinese inizialmente, dove l'elemento politico è fortissimo, certo. Per cui c'è continuamente questo richiamo alla contesa comunque di un'egemonia politica economica su un'intera area che è quella del Medio Oriente. Quindi è qualcosa forse da inserire nuovamente in questa dinamica della fine della guerra fredda e quindi del tentativo di contendere un'egemonia e di ristabilire un equilibrio, ecco, tra virgolette, equilibrio in determinate zone, ecco, del mondo.
Mi viene in mente, quando lei parla di guerra fredda, una scena in una serie TV molto bella che consiglio anche ai nostri ascoltatori, una serie francese con Mathieu Kassovitz, si intitola Le Bureau, si parla di spie, di spionaggio internazionale. Tanto si svolge in Medio Oriente, ma anche in Russia. A un certo punto un membro dell'FSB russo dice la guerra fredda è finita, e poi si mette a ridere, naturalmente intendendo che non lo è affatto. Sonia Castro, grazie mille per essere stata con noi questa mattina e noi ci sentiamo domani.
Grazie a voi, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.